Benvenuti alla conversazione. La conversazione, un incontro per condividere l'arte dell'intervista.
Molto bene, e un paio di giorni fa ci sono stati 60 anni della RAI, l'anniversario della nostra radio, e lì abbiamo conosciuto con Caritina a Francesca Ambrogetti. Allora, grazie al collega della RAI, Francesco Vernatta, che ci ha introdotto a Francesca, che è anche lei collega, quindi la salutiamo. Buonasera Francesca, grazie di essere venuta.
Buonasera Marcello.
Venga
Marcello,
più vicino.
Come preferisci.
Marcello
va benissimo. Comunque, buonasera e grazie all'invito, veramente l'ho gradito molto.
Allora, noi cominciavamo a parlare, niente, un social, così subito lei dice: mio padre, i miei lavoravano alla radio quando era il Sira. Ci racconta questa storia?
Infatti,
bella.
Allora, appena arrivati in Argentina con i miei genitori, mio padre è giornalista della. Mio padre è stato uno dei primi annunciatori dell'EIAR, giornalista annunciatore dell'EIAR, che era la.
Prima della RAI,
si chiamava EIAR, e quindi già era il suo mestiere. E mia madre anche era giornalista, entrambi sono stati assunti dal Sira per preparare i testi italiani. Loro non parlavano, non facevano il tuo lavoro, ma preparavano i testi per gli annunciatori italiani. Quindi mi commuove tantissimo essere oggi qua, perché tanti ricordi. È un periodo bello della vita, io ero bambina, però ricordo benissimo.
Di quale anno parliamo più o meno?
Stiamo parlando del 49, 50, sì, quegli anni lì.
Quindi quando era cominciata la stazione di onde corte?
Credo che era cominciato da poco, era un grande ricordo. A volte che andavo a prendere i miei genitori, c'è un grande stanzone con la redazione in varie lingue, non mi ricordo quante, ma varie lingue. E questa era una grande redazione, questo ho un ricordo così lontano, ma ce l'ho. E poi non so da dove trasmettevano, questo non me lo ricordo. Questo stanzone che sembrava un po' la Torre di Babele, perché c'erano tutte le lingue, tutti i giornalisti in varie lingue. Ed è stata un'idea buona, perché in quel momento l'Argentina voleva farsi conoscere al mondo, voleva anche che il mondo sapesse che l'Argentina accoglieva la gente, perché è stato un momento di grande apertura, volevano che venissero gli emigranti. Quindi era un modo di far conoscere l'Argentina e anche una specie di invito, dire: eccoci qua, venite se volete.
E come si chiamavano i tuoi genitori?
Pio Ambrogetti e mia mamma Wanda Ambrogetti.
Quindi loro hanno lavorato, in questo studio però.
Non in questo studio, ma in questa struttura, quindi
immagino questo è molto emozionante.
Sì, sì, veramente sì. Mi ha commosso venire l'altro giorno all'anniversario, conoscervi, e anche commovente essere qui oggi.
E tu, le orme dei tuoi sono state, diciamo, in qualche maniera utilizzate, e sei anche giornalista.
Anche io, questo lo posso raccontare. Avevo giurato che in vita mia avrei fatto qualsiasi cosa meno la giornalista. Poi però purtroppo.
Ma per dispetto?
No, perché troppo giornalismo a casa, farò qualsiasi altra cosa.
Invece
poi no, poi la professione mi ha preso, e sono veramente contenta di averla scelta.
E ricordi qual è stato il primo tuo lavoro, diciamo, il primo lavoro che hai fatto?
Il mio primo lavoro è stato in radio, perché allora i miei genitori, che sono andati avanti con la Sira per alcuni anni, poi la Sira credo che è finita o comunque loro non c'erano, hanno creato una trasmissione radio in italiano per gli italiani d'Argentina, che inizialmente si chiamava L'Ora Italiana in Feditalia, perché la promuoveva Feditalia, la Federazione delle Società Italiane, poi si è chiamata Amore di Terra Lontana. Il mio primissimo lavoro giornalistico è stato in questa trasmissione.
In quella trasmissione, alla radio.
Alla radio, quindi questo lo dico sempre, c'è scritto nella mia biografia, nel mio curriculum, che il mio primo lavoro è stato la radio.
E tu non ti sei mai fermata, diciamo, hai sempre lavorato, sì, hai fatto anche l'insegnante di giornalismo.
Qual è
la cosa che ti motiva di più a continuare a lavorare, a fare, a scrivere? Hai scritto dei libri, diciamo.
Sì, cos'è?
Qual è il motore che spinge?
Che domanda, non è una domanda facile, però sì, diciamo, a me mi è toccato un momento bellissimo. Io ho lavorato molti anni all'ANSA, lavoro ancora all'Agenzia Italiana, e mi è toccato il miglior momento del giornalismo, quando il giornalista, forse questa è una grande motivazione, sentiva, quando aveva una notizia l'aveva solo lui, ed era molto emozionante dire, cioè io questa notizia nessuno la può sapere se io non la trasmetto,
attraverso
l'agenzia,
lo scoop. Wow.
Adesso tutto questo è finito, non esiste più, gli scoop ce l'hanno tutti, quindi sono veramente contenta di aver avuto, di aver esercitato questa professione nella cresta dell'onda.
Certo.
Ed è stato molto bello, come ANSA, nella mia storia dell'ANSA, per esempio abbiamo uno scoop importantissimo, siamo stati i primi che abbiamo dato per esempio la caduta di Allende in Cile.
Uh-huh.
E perché noi avevamo una sentivamo la radio, siccome non avevamo un collegamento diretto sentivamo la radio, le altre agenzie avevano collegamento diretto che è caduto, quindi solo noi siamo rimasti sentendo la radio, sapendo per molte ore questo. Ed è stato veramente, non era la notizia, non era bella chiaramente, però non importa, quando uno segue la notizia è una notizia, bisogna darla, e sentivamo che eravamo gli unici che l'avevamo.
Quel colpo dell'11 settembre 1973.
Benissimo, 11 settembre, una data fatidica anche poi per altre cose, quindi per un esempio, poi tante altre, ci sono tante tante altre notizie. Allora è questo senso di dire, io ce l'ho, sono io che riesco a farla avere, e va bene, poi i tempi sono cambiati, adesso non è più così, però
dallo scoop alle fake diciamo si è cambiato, no?
Esattamente, dallo scoop che doveva essere assolutamente rigoroso, vero, autentico, adesso a qualsiasi cosa che non si riesce più a capire che è vero, che non è vero.
Però diciamo, ci sono i giornalisti che fanno il lavoro sempre dei giornalisti,
sì, è
giustissimo,
sì.
Bellissimo anzi, però altri e altre dicono io vorrei scrivere qualcosa, io sono più curiosa, e hai scritto un libro che ha avuto tanta 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 ripercussione, che è quello di Il Gesuita. Come è nata questa idea, come si sono svolti le interviste?
Sì, benissimo, lì è nato il giornalista che volevo intervistare. Tutto nasce dal giornalismo, anche in questo caso, perché nel 2001, che l'Argentina stava attraversando una crisi terribile, e io in quel momento presiedevo l'associazione stampa estera, e abbiamo cominciato a intervistare tutti gli attori del momento sociale, cioè politici, economisti, imprenditori, sindacalisti. Allora a me è venuto in mente, dobbiamo sentire anche la voce della Chiesa. La Chiesa aveva un protagonismo in quanto era un momento socialmente molto difficile, e la Chiesa aveva aperto tanti comedores comunitari affinché la gente... Allora ho avuto un po' di fortuna, perché Bergoglio, allora il cardinal Bergoglio, era appena stato nominato cardinale, non amava dare interviste. Comunque è venuto, abbiamo avuto un incontro con lui, e lì ho capito che era una persona veramente eccezionale. Io e i colleghi l'abbiamo capito, allora ho pensato dobbiamo fare un libro sul pensiero di quest'uomo con un collega, Sergio Rubin, un collega argentino. E l'abbiamo fatto alcuni anni dopo, però sempre prima che diventasse Papa. Poi è diventato molto noto il libro, in quanto era l'unica cosa scritta sul nuovo Papa. Adesso ce ne sono tante, però
sì,
in quel
sì.
momento era...
Quindi
era
lì è, diciamo, il pre-Papa, se permette.
Il pre-Papa.
Il pre-Papa.
Che è molto importante però perché...
Ma è cambiato questo pre-Papa al Papa?
Assolutamente no, assolutamente no. E purtroppo molti non lo capiscono perché non lo conoscevano da prima. Chi lo conosceva da prima lo capisce perfettamente. No, una persona coerente, non è cambiato, è la stessa persona.
E che ne pensi di questo, di coinvolgere il Papa nella politica domestica interna argentina, che firma una maglietta, che saluta un sindacalista, che si abbraccia con un politico? Cosa significa?
Significa, credo che parte anche dal fatto di non conoscere Bergoglio, il quale Bergoglio, quando era Bergoglio, adesso quando è Papa, non dice mai di no, è una di quelle persone che non chiude mai la porta. Io ho degli episodi che mi hanno raccontato le persone, gente che lui non conosceva, gli consegnava la mattina una lettera con un problema all'arcivescovado, e lui il pomeriggio chiamava questa persona, gli telefonava, cioè, ho avuto la sua lettera, che problema, senza sapere chi era questa persona. Diciamo, lui si coinvolge con tutti coloro che gli si avvicinano, non chiude le porte a nessuno. Allora, se si vuole vedere solo alcune delle persone, bisognerebbe vedere tutte le persone che riceve, che lui riceve le persone con larghezza. Quindi mi pare una cosa un po' troppo domestica degli argentini. Mi pare che il Papa sta affrontando argomenti ben più importanti.
Ben più importanti, certamente. Sì. E tu, quando questo libro è arrivato, perché l'avete fatto in spagnolo?
In spagnolo, inizialmente in spagnolo.
E dopo è stato tradotto in quante lingue?
20 lingue.
In 20 lingue.
Sì, più o meno, non so la cifra
esatta. Dico, come giornalista, come scrittrice, sì, sì. Che si sente?
Sì, no, è molto bello, in quanto veramente una grande soddisfazione, perché ha consentito rapidamente di conoscerlo. Chiaramente sarebbero arrivati a capire questo nuovo Papa, però gli sarebbe voluto molto tempo. E invece leggendo il libro l'hanno immediatamente capito, e poi c'è stata la RAI, ha cominciato subito la RAI in Italia a trasmettere alcuni paragrafi del libro, uh-huh, che li aveva Lanza, perché un mio collega aveva fatto una recensione, quelli più umani, quelli dove il Papa racconta che gli piaceva ballare il tango, che amava il calcio, che aveva avuto una fidanzata, e quindi immediatamente si è saputo questo, è diventata una figura umana, vicina. E forse la Chiesa, la gente aveva bisogno di un Papa vicino.
Magari Ratzinger, Papa Ratzinger era un po' lontano,
era,
no?
Era lontano, era uno stile diverso, allora hanno trovato un Papa che gli era... Infatti una delle frasi che, quando sono arrivata a Roma subito dopo, una delle frasi che ripetevano tutti era: ma è uno come noi, vuol dire, lo sentivano.
Io mi ricordo il giorno dopo dicevano: ha detto buonasera.
Ha detto buonasera.
Ha detto buonasera, impossibile.
Ma questo è molto bello, perché lui perché ha detto buonasera? Perché era il saluto che lui faceva a casa sua, certo, figlio di nonni piemontesi, genitore piemontese, era il saluto che lui sentiva, quindi in fondo lui è molto italiano. Sì. Molto italiano, ma un italiano che si è trasformato in qualche altra cosa. È proprio veramente un paradigma di ciò che può far crescere una persona in un altro luogo del mondo. Questa emigrazione, che a volte è così dolorosa, così, queste radici che si rompono, però porta, io ho un altro esempio, se mi permetti, ne voglio parlare un attimo,
certo,
porta a far crescere le persone in un modo diverso, a farle diventare forse migliori, più complete. Allo stesso Papa Francesco ho chiesto una volta se lui pensava che se fosse rimasto in Italia sarebbe diventato Papa. Chiaramente una domanda alla quale lui non poteva rispondere, ma io personalmente sono convinta che non so se diventava Papa. Se diventava Papa non sarebbe questo Papa.
Certo.
Questo Papa, appunto, che ha vissuto a Buenos Aires tante storie, è diventato così umano perché ha vissuto tante storie. C'è un'altra cosa bellissima, che uno scultore molto bravo italo-argentino, italiano, nato, uh-huh, in Italia, si chiama Antonio Pujia, uh-huh, il quale giunge come migrante poverissimo calabrese, viene a una scuola argentina, la maestra si accorge che era molto bravo nelle arti plastiche, dice: tu devi studiare Bellas Artes. Lui va a studiare Bellas Artes, diventa veramente un bravissimo pittore, scultore, è morto da poco. Forse se rimaneva in un paese della Calabria non sarebbe potuto esplodere questo talento che veramente aveva. Quindi mi pare che lo stesso caso, Bergoglio è diventata un'altra persona in Argentina.
E tu sei nata?
A Roma.
Quindi piccola siete venute in Argentina.
A Roma, di famiglia romana.
E la tua storia sarebbe stata la stessa? A Roma?
La stessa, io credo che... Sicuramente la mia vita sarebbe stata diversa, però sento, c'è stata una sofferenza, perché uno si sente, credo che tutti coloro che, forse chi ci ascolta che sta lontano dall'Argentina, forse qualche argentino che sta lontano dal suo paese, ha dentro una storia di sofferenza, perché chiaramente uno si allontana dalle origini, però a sua volta si aprono degli orizzonti, si cresce di più, si diventa persone forse più complete, perché si apre l'orizzonte.
Nell'ascensore tu mi dicevi che ti piace di più la radio che la TV, sebbene.
Sì, sì.
Comunque, sì. La radio, tu ci hai lavorato tanto anche.
Sì, sì, all'inizio, dopo
una radio collega,
l'agenzia.
Tu, diciamo, il grande lavoro all'agenzia
ANSA. Però all'inizio ho lavorato alla radio. Sì.
E a quale radio?
E il programma all'inizio è stato trasmesso da questo ufficio per molto tempo. Era Radio Mitre, poi è stato anche
Mondo,
a Radio Mundo, credo, sì. Il programma è andato in onda a Radio Argentina, varie radio. La più emblematica è stata Radio Mitre.
Però hai collaborato collaborato, collabori ancora con Radio Vaticana.
Sì,
diciamo.
Infatti, anche questo è un lavoro molto soddisfacente, molto bello.
E
molto...
che fai lì, diciamo?
E perché... La Radio Vaticana adesso stanno trasmettendo un po' meno dall'estero, però ho lavorato moltissimo e loro fanno dei servizi su tutta l'attualità internazionale. Io praticamente ho coperto tutta l'America Latina e molto accurati, molto approfonditi, molto... impostati sul politico, sul sociale, veramente un'ottima radio.
Chi ci visita oggi è Francesca Ambrogetti, giornalista, scrittrice, psicologa pure.
Sì, psicologa sociale.
Hai capito. Psicologa sociale?
Sì, è un
No, però oggi come oggi la psicologia sociale mi sa che viene messa ancora sul tappeto, perché oggi, ad esempio, una provocazione.
Sì.
Brasile, quando io dico Brasile... Sì. Non è oggetto di studio della psicologia sociale, questo voto Bolsonaro?
Sì, bravo, bravo, esattamente, è una cosa, assolutamente, i punti interrogativi sono tantissimi, che è successo in Brasile, è difficile capire, me l'hanno spiegato in qualche modo, forse anche dal fatto, perché il Brasile in fondo è un paese che ha un alto percentuale di gente povera, e apparentemente questa persona non è andato al governo per difendere i poveri, e quindi... Sembra molto strano, però lì sono intervenuti molti fattori, mi dicono colleghi che vivono lì, un po' questa parte degli evangelisti che ispirati dagli, diciamo, c'è un po' un collegamento con gli Stati. Adesso voglio dire, anch'io vorrei fare una provocazione, mi pare che gli Stati Uniti sono ripartiti con Trump alla riconquista dell'impero in America Latina. Vabbè, pure questa è una piccola provocazione, però mi pare che un po' così, diciamo, Trump ha proposto il modello imperiale, che un po' con i suoi predecessori era,
sì, era...
E questo impero vuole riconquistare le sue terre, che è un po' l'America Latina.
Ma è un periodo strano, diciamo, sì, tu sì. Hai lavorato tanti anni, hai detto il 73 con Pinochet, diciamo, sono passati tante storie, anche in Argentina, il processo militare, i desaparecidos, la giustizia, i dittatori in galera, e oggi... In Brasile è il presidente uno che dice i dittatori brasiliani sono stati bravi.
Sì.
E quello sembra assurdo, un'assurdità.
Beh, fa parte un po' di questo ragionamento.
Ma pensi che può accadere qui in Argentina una cosa del genere?
Beh, mi augurerei.
Questa è una provocazione.
No, questa è una provocazione. Mi pare che forse in Argentina c'è stata una maggior maturità. Vorrei essere convinta che è una popolazione più matura, senza, per carità, senza forse perché anche ha sofferto molto l'Argentina, la sofferenza porta a maturare, a essere migliori, quindi mi voglio augurare questo. Comunque la linea è un po' la stessa, no? Questa America che riparte alla, visto che ho già detto il Mercosur non è la nostra priorità e quindi chiaramente ai tempi delle dittature militari erano avallate, appoggiate dagli Stati Uniti,
certo.
Questo non è un segreto, non è una novità. E quindi in qualche modo questo nuovo personaggio che rivendica, mi pare che Tony li ha calmati un po', come in genere succede quando la gente...
Magari, no? La realpolitik lo metta in setto, diciamo...
Un po', però chiaramente... È un momento difficile per l'America Latina, anche in Europa, veramente l'Europa in sofferenza, anche l'Europa. Sono stata lì poco fa e non è che ho trovato un panorama semplice, però va bene, gli alti bassi del mondo, speriamo che... C'è quella bella immagine che viene da un'enciclica che dice la storia del mondo è come la marea che va avanti e indietro, però in qualche modo la seguente ondata va sempre un po' più avanti. Quindi auguriamoci che la storia dell'umanità ci porti sempre un po' più avanti, anche se ci sono dei momenti di
difficoltà,
retrocesso.
Allora, oggi abbiamo fatta. Io ti ringrazio veramente,
e
Caritina pure che non c'è,
questo.
Però, come dicevi, è la prima volta. Tu puoi venire, mi pare, quando vuoi.
Lo farò con piacere.
Perché mi pare che è una bella cosa.
Lo farò con piacere,
e anche
sì.
Questo ricordo del Sira, tantissimi anni.
Quindi è bellissimo che questo Sira continui nella RAI.
Esatto. Quindi
sono sicura che...
Vogliamo ringraziare Francesca Ambrogetti, scrittrice, giornalista. Il libro Il Gesuita ha girato il mondo, continua a girare il mondo. Papa Francesco, che ancora continua a far girare la Chiesa Cattolica in una maniera che ha sconvolto tanti.
Sì.
e noi vogliamo ringraziarti la visita al nostro programma.
Io vi ringrazio a voi, veramente è stato un bel momento e grazie, tornerò.
Esatto.
Se mi accettate tornerò.
Certamente, grazie.